voglio essere anche abbastanza veloce, ma ho una parola per ognuno di noi questa mattina. Dicevo, Signore, che cosa ha bisogno in questo momento la Chiesa? Facciamo le serate, c'è la scuola biblica, facciamo un sacco di cose, no? Ma di cosa possiamo parlare? E così c'è un titolo che Dio ha messo nel mio cuore. Ditelo insieme a me. Quando pregate, dite. Sapete che questo è nella Bibbia, eh? Quando pregate, dite. Abbiamo a che fare con un'espressione. Il mio compito questa mattina, cari, non è parlarvi solo della preghiera, ma farvi innamorare di questo strumento. Neanche un amen, no? Va bene, ok. Scherzo. Questo è uno strumento straordinario e potente che Dio ha dato a ogni suo figlio. Questo è il problema, che abbiamo delle cose e non le usiamo. Sapete, se tu hai qualche cosa di prezioso ma non lo usi, prima o dopo quella cosa preziosa si disfa. E tutto inizia da una parola che si chiama relazione. Dite relazione. Che cos'è una relazione? È una connessione, è un contatto, è un collegamento, è un legame, è un vincolo, è un sentimento d'affetto e anche intimità. Quando noi parliamo di preghiera, dobbiamo parlare di queste cose, di contatto, di connessione, di collegamento. C'è qualche cosa che si aggrappa. Qualcosa che comincia a portare frutto da una parte e anche dall'altra. Cielo e terra si incontrano attraverso questa connessione che si chiama relazione. Sapete che l'uomo è stato creato per avere relazioni, sia verticali che anche orizzontali. Perché non funzionano molte volte le nostre relazioni orizzontali? Perché la nostra relazione verticale non funziona. Amen? Semplice. Noi dobbiamo chiederci, perché se noi siamo il sale della terra e la luce del mondo, no? Siamo i babà per quelli che ci circondano. A chi piace il babà? Io sono innamorato dei dolci, però in questo tempo sto dicendo alt, fermati, eh? Perciò quando noi abbiamo una buona relazione verticale, allora tutto diventa più semplice a livello orizzontale. Cominciamo a vedere come Dio vede, cominciamo a sentire come Dio sente, cominciamo a parlare come Dio parla, cominciamo a camminare e agire come Lui agisce e come Lui cammina. Gesù è stato esattamente Dio Padre in carne. È quella parola che si è incarnata, Lui si è fatto vedere il carattere di Dio. Com'è Dio? Chi è Dio? Cioè, chi ha visto Dio? Chi ha visto me, disse, ha visto il Padre. E molte volte, anche fra i credenti, non si comprende che Dio non è il quarto uomo. Che molti pensano che Dio sia una quarta persona, sia Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. No, non c'è Dio il quarto uomo, ma Dio sono le tre persone, sono l'unità, sono all'unisono, la voce, sono l'eternità. Ed è meraviglioso sapere che abbiamo questa possibilità di connetterci col cielo per avere poi connessione anche gli uni agli altri, perché la Bibbia dice che da questo vi riconosceranno se la tua connessione con gli altri funziona. Amen? Se avete l'amore vuol dire che c'è l'amore di Dio, perché se no è un amore sentimentale o un amore eros. O un amore storge, familiare, o un amore amichevole. Ma per avere l'amore agapeo bisogna che noi dobbiamo avere questa santa relazione con Dio e poi verso gli altri sarà tutto più semplice. Ci sono relazioni lecite e ci sono anche relazioni illecite, ci sono relazioni negative, ci sono relazioni positive. Seconda Corinzi 6,14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso. Perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità e quale, comunione c'è tra la luce e le tenebre. Perciò l'uomo, sapete, diventa ciò che frequenta. L'uomo diventa ciò che lui è. Pensa tutto quello che ascolta. Perciò è importante fare attenzione alle nostre relazioni. Che cosa è la luce? Dice, cosa c'è fra la luce e le tenebre? La luce rivela la verità. Le tenebre nascondono la verità. Ecco perché molte persone fanno fatica ad amare, a perdonare. Ma io parlo nella Chiesa, perché quelli di fuori sono lì che aspettano e dicono, ma si decideranno questi a fare quello che Dio dice, così anche noi finalmente entriamo? Perché il mondo dice che sta aspettando. Perciò la luce rivela la verità, le tenebre nascondono la verità. Attenzione alle nostre relazioni. Dove andiamo, cosa vediamo, come parliamo, come pensiamo. E quando tu preghi, e quando tu preghi, cosa dobbiamo fare? Quando tu preghi, dite. Perciò abbiamo a che fare con qualche cosa, un'espressione. La preghiera, sapete, io non credo in quella preghiera così, no? Senza espressione. Ah, io prego nella mente. E che vuol dire? Come faccio a pregare nella mente? Come faccio a dire amen? Se io non mi sento, è chiaro che il nemico mi confonderà la mente, perché lui viene nella mente per confonderti. Cioè la preghiera ha a che fare con il dire. Amen? Dobbiamo parlare, dobbiamo dichiarare, dobbiamo confessare. Molti cristiani purtroppo hanno messo la preghiera all'ultimo posto. Prima c'è l'insegnamento, poi c'è questo, poi c'è il culto, poi c'è l'agape, poi c'è la pizza con i fratelli, poi c'è il dolcino con i fratelli, poi c'è la torta di Maria con i fratelli, e lei fa buoni dolci, siciliana chiaramente, no? E poi ci sono anche relazioni contro natura, sapete? Bisogna fare attenzione, perché oggi la Chiesa deve diventare una risposta. In Romani capitolo 1, versetto 26, dice così: per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quella che è contro natura. Nello stesso modo, gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi con le loro libidine gli uni verso gli altri, commettendo atti indecenti, uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa dovuta al loro traviamento. Ecco perché dice: Dio li ha abbandonati a una mente perversa. Noi dobbiamo sapere chi siamo, dobbiamo dare, ecco perché dobbiamo parlare, noi dobbiamo dare insegnamento, dobbiamo parlare, dobbiamo dirle le cose. Quanto voi pregate, dite, che non è solo una preghiera, noi siamo chiamati a mettere ordine nel disordine. All'inizio c'era disordine e Dio mise ordine, formò l'uomo, ma il peccato lo deformò, lui lo formò e il peccato lo deformò. Ma Gesù è venuto per riformare quello che il diavolo ha deformato. Amen? Perciò la preghiera è riportarci ad avere l'unica e sana relazione con Dio. La preghiera è a portata di tutto, non devi spendere nulla. Non costa, non è una Bibbia la preghiera, sei tu. Vuole te il Signore. E questo che ci porterà poi ad avere sane relazioni anche con gli altri. Perché finché non c'è una buona e sana relazione con Dio, è difficile avere relazioni sane con gli altri. Perché l'uomo è deviato. Se bastasse nascere di nuovo, perciò un bagno, la preghiera di salvezza, tutto fatto. Paolo, non c'è bisogno di insegnare, Corrado. Non c'è bisogno di fare niente, ormai ci siamo. Invece no, perché dice che Gesù faceva due cose soprattutto. Lui faceva, insegnava e guariva. faceva vedere quello che diceva. Oggi purtroppo non è più così, si parla molto ma non si vede niente. Abbiamo bisogno di ritornare veramente, cari, all'origine delle cose, la preghiera. Quello che voglio fare questa mattina è farvi interessare alla preghiera, qualcosa che deve scattare dentro di voi. Perciò la preghiera è riportarci ad avere l'unica e sana relazione con Dio per avere quella sana relazione gli uni e gli altri. Sapete che la preghiera è l'arma più potente che esiste nel mondo spirituale? Cambia tutto. Quando una preghiera di fede arriva, succedono cose straordinarie, cambiano situazioni. Ma se non sai come usarla, non produce nulla. Anzi, la vita diventa tutta in salita. E quando la vita è in salita, sapete cosa succede? Scoraggiamento, instabilità, frustrazione, lamenti, depressione e debolezza. Questo avviene quando noi non abbiamo una sana relazione col cielo. Allora, quando noi non comprendiamo che abbiamo quest'arma, questa occasione, questo attrezzo meraviglioso che è la preghiera, allora tutte queste cose possono venire. Giacomo 4:3 dice: voi domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Ma mi piace anche un'altra versione che dice: quando pregate non ricevete nulla lo stesso perché le vostre intenzioni non sono buone. Molte volte noi preghiamo e ci presentiamo a Dio così come siamo. A quello non lo posso vedere, a quell'altro non mi antipatico, a quell'altro non mi piace, ma questa scuola, sto pastore che insiste, ma mamma mia. Voi chiedete con lo scopo di soddisfare i vostri capricci. Questo è pregare con superficialità. O con una cattiva disposizione, senza l'umiltà, senza uno spirito di perdono, di amore verso Dio e verso gli altri. Non funziona. Non funziona. Sono parole che ci fanno seccare la gola. Non serve a niente. Sapete, senza sottomissione alla volontà di Dio è difficile. Perché il Signore dice: quando pregate dite. Perciò dobbiamo capire che cosa è la preghiera quando noi la esprimiamo. Un filosofo che si chiamava Seneca, lui dà un consiglio a questo e dice di vivere con gli uomini come sotto gli occhi di Dio e di parlare a Dio come se gli uomini udissero. Mamma mia, chi vuole farlo? Alzi la mano. Ok, ci stiamo preparando. E non chiedendo nulla che non si potesse chiedere apertamente. Perciò che cosa sto dicendo? Sincerità, luce, trasparenza, verità. Questo è quello che apre il cielo. Quando tu ti accosti a Lui, riconosci il tuo peccato, poi devi smetterla di peccare. Perché se tu continui a pregare con le condizioni o in una certa condizione, Dio dice che non ascolta, non esaudisce i peccatori. Amen? Li ama i peccatori, grazie a Dio che ama i peccatori, ma non li può esaudire. Ecco perché molte volte le preghiere rimangono suoni nelle nostre camere, nelle nostre macchine, nelle nostre cantine, nel nostro bagno. Chi prega in bagno? È un posto dappertutto dove io posso lodare Dio. Esempio di una preghiera capriccio, come abbiamo letto prima, no? E chiedete con lo scopo di soddisfare i vostri capricci. Così ho pensato come si potrebbe fare una preghiera capriccio, no? Quali sono le preghiere capriccio? Signore, cambia mia moglie. Wow! Chi l'ha detto cambia mia moglie? Non alzate la mano, se no sono affari vostri. Signore, cambia mio marito. Signore, i miei figli non li sopporto più, cambiali. Signore, questo lavoro non lo sopporto più, cambialo. Cambia il pastore, Signore, non lo sopporto più. Mi dice sempre le stesse cose. Fammi cambiare chiesa, in quella chiesa non c'è amore. Non mi capiscono. Mi chiedono sempre di fare i servizi. Sei capace a aiutare? Tu sai, Signore, che sono stanca. Vogliono farmi iscrivere alla scuola biblica, alla scuola di discepolato. Ah, oltre alla domenica mattina, che devo pure alzarmi presto, andare al culto. Un'altra sera in chiesa è troppo, Signore, tu lo sai, tu mi conosci, tu conosci il mio cuore. Signore, cambia questo, Signore, cambia quello. Voglio dirvi che Dio non cambia le cose intorno a te. Non c'è interesse di cambiare niente intorno a te, ma cambia te per cambiare le cose intorno a te. Amen? È così semplice. Quando noi comprendiamo dei principi, che io mi faccio cambiare, mi faccio trasformare, che la mia relazione diventa sana, no? Forte, intima con Dio, sapete, quei momenti con Lui ci cambiano. Sapete perché? Perché Lui è luce e quando Lui appare si vede tutto. Un giorno ho fatto una richiesta a Dio: Signore, ve la devo dire, però non dovete poi criticarmi, eh? Ho detto: Signore, io quella sorella non la sopporto più. Gliel'ho detto, mi sono appartato, c'era un grosso problema. Ho detto: Signore, non la sopporto più, aiutami, no? Cambia la situazione. Così ho detto, mi sono appartato, l'ho detto. E poi mi sono messo all'ascolto, ho detto: Signore, aiutami, Signore, per me è così difficile, parlami, parlami. E Lui mi ha parlato e mi ha detto: anch'io non ti sopporto più. È tremendo il Signore, è tremendo Dio. E lì ho capito che se io non vedo con i Suoi occhi, facilmente non ci sopportiamo. La Bibbia dice: sopportatevi gli uni gli altri. Ma quando questo avviene? Quando c'è contatto. Batti la mano a uno e fai contatto, contatto, contatto. Quando c'è contatto le cose cambiano. Quando non c'è contatto io mi posso sforzare, mi posso stancare e poi posso anche mollare e si perde tutto. Ah, Giovanni 5,14, questa è la fiducia o la sicurezza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Non sono parole a vuoto, noi non stiamo parlando a qualcuno che non ha orecchie, che non sente. Dice che Dio ascolta le preghiere dei Suoi figli e li mette in un luogo, in una coppa. E perché queste preghiere poi tornino a noi con i risultati? Dobbiamo stare con Lui, perché c'è il tempo di Dio anche per le preghiere. Che cos'è la preghiera? Prima di tutto è un luogo dove si deve creare un'atmosfera soprannaturale per incontrare Dio. Noi non possiamo incontrare Dio con la nostra facinoreria, con la nostra superficialità. Dai papà, adesso ho bisogno. No, non funziona così. Quando Gesù parlava col Padre, Lui diceva delle parole: Padre, io so che tu sempre mi ascolti. Che sta dicendo? Sta dicendo: siccome io sono sempre con te, tutte le volte che io ti dico qualcosa, siamo talmente uno che tutte le volte io so che tu mi ascolti. È questo tipo di relazione che Dio vuole instaurare con ogni figlio, ognuno di noi. In questo luogo dove si crea questa atmosfera, soprattutto e prima di tutto, cosa facciamo quando preghiamo? Prima di tutto io lo adoro. Riconosco chi è Lui. Riconosco il Suo amore, il Suo perdono, la Sua grazia, la Sua pace. E allora la mia camera cambia atmosfera. Quando io comincio a riconoscere chi è Lui, Lui si presenta. Perché Lui dice: venite a me e io verrò a voi. accostatevi a me, io mi accosterò a voi. Perciò quando io mi accosto a lui, lui si accosta a me. Ma voi pensate che se lui viene rimane tutto come prima? Tutto cambia, l'atmosfera cambia, come dice quel canto, l'atmosfera cambia. E poi è un luogo di comando, la preghiera, di autorità, dove tutto cambia e tutto viene trasformato. Quando tu cominci a parlare la parola di Dio, quando pregate dite, quando mi piace questo invito, l'ho letto e ho detto, ah, wow, Signore, grazie. Perché ho mai sentito una preghiera sul dite, no? Quando pregate dite Padre, no? Ma su questa parola mi ha toccato. Mi dice molte cose da parte di Dio. Sapete cosa mi dice? È Lui che mi dice parlami. È Lui che mi dice cercami. È Lui che mi dice fai contatto con me. Che bello. Ti ascolto, sono qui. Sono tutte orecchie, così che mi dice. Ti sto aspettando. E poi mi dice anche non vedevo l'ora. Questo vuol dire, quando noi siamo alla sua presenza, lui è lì che ci sta aspettando. Non vede l'ora di stare con noi. Perciò la preghiera prima di tutto deve essere intimità con Dio. Vuol dire incontrare lui. E poi è dipendere da lui. Perché molte volte noi diamo la lista della spesa a Dio, no? Signore, fai passare la varicella a mia figlia. Signore, se ho la macchina che non funziona più, dovrei cambiarla. Signore, questo affitto è troppo alto, parla per piacere alla proprietaria e faglielo abbassare. Non funziona. Dipendere da Dio, sapete cosa vuol dire? Tu credi che Lui farà ciò che tu credi. Dillo alla persona vicino a te. Tu credi che Lui farà ciò che tu credi. Sapete perché? Perché Lui l'ha già fatto. Lui non deve creare una situazione, perché sulla croce Gesù ha già compiuto tutto per ognuno di noi. E io tante volte dico, ma c'è qualche calabrese qua? Ok, non vi offendete, vero? No, perché c'è questo detto, noi calabrese. Ma come mai i cristiani sono così cocciuti? Come mai non si comprende che abbiamo un tesoro che potrebbe cambiare la vita nostra, dei nostri figli, delle nostre famiglie, del nostro lavoro, della nostra città, della nostra nazione? Al momento che io ricevo questo e comincio a viverlo. Un'altra versione di Giovanni 14 è questa: e siamo convinti che Dio ci ascolterà ogni qualvolta che chiediamo qualcosa che rientri nella sua volontà. Tutto quello che tu chiedi, ecco perché è importante sapere la volontà di Dio. Come fai a saperla la volontà di Dio? Studiate la Bibbia, cari. Preparatevi. Sapete, sapere la volontà di Dio, quello che Dio vuole per noi, facilita la vita a tutti. Ecco perché abbiamo scuole, noi crediamo nell'insegnamento, questa chiesa crede molto nell'insegnamento, ecco perché c'è una scuola biblica, due scuole di discepolato, c'è porte aperte, tutto quello che stiamo facendo è perché desideriamo che le persone crescano, si sviluppino e prendano coscienza di cosa vuol dire essere figli di Dio. Amen. Facciamo un forte applauso a Gesù, il Signore. Alleluia. Qual è la volontà di Dio esattamente? In 1 Timoteo 2:1-4, se puoi metterlo. 1 Timoteo 2:1-4, così lo leggiamo. Comincia così: ti esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, perciò le nostre autorità per quanto riguarda il nostro governo e ogni autorità che è su di noi. Perciò parla di tutte le autorità, tutti coloro che sono costituiti, anche se tu hai un lavori e c'è un proprietario che magari tu prega per lui. Preghiamo per le autorità che ci sono state preposte affinché possiamo condurre, dice, una vita tranquilla e quieta, tutta pietà e dignità. Perciò vuol dire che se noi preghiamo, Wow, possiamo condurre una vita come? Quieta, felice. Se un cristiano che non è felice ha qualche problema. Amen? Perché o non crediamo a quello che lui dice, oppure qui c'è qualche problema. Non possiamo noi vivere i nostri giorni nella lamentela, nella sofferenza. Abbiamo tutto. Ma cosa ci può togliere il nemico? La nostra vita non ce la può toccare. Ma nella carne? Se Dio lo permette? Scusate, ma che se ne frega? Dio è mio padre. Dio mi copre. Dio vuole il meglio per me. E poi il versetto 8 dice ancora, di questo capitolo 2 di prima: voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, cioè in ogni luogo, potrebbe essere un luogo fisico, in ogni luogo dove tu ti puoi trovare, non è la chiesa, può essere la chiesa, ma non è solo la chiesa, alzando mani pure, senza ire, senza dispute. Quando noi preghiamo, attenti a come ci presentiamo. Lavoriamo sulla nostra vita, ire, dispute, contrasti, amarezze, tutte queste cose, poi ti presenti davanti a Dio, perdona caro, perdona, ci conviene perdonare, superare. Ci sono cose che magari persone non comprendono, tu perdona e amali, Dio lo farà poi, perché sapete, non sempre tutti comprendono. Ecco perché Gesù disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ci sono persone che non sanno quello che fanno, ma capiranno. Al momento che io comprendo e comincio a perdonare, capiranno. Perché quando noi facciamo questo, dice che i carboni si mettono sulla testa. Perciò Dio comincia a lavorare sulle persone. Perciò dice: prima di ogni cosa, perciò non c'è nulla che tu debba fare prima se non ubbidire e pregare. La preghiera deve essere prioritaria alla nostra vita. Cercate, cercate e mi troverete. Chi cerca trova. Se tu lo cerchi lo trovi, e se trovi, lo trovi, trovi la vita, trovi la soddisfazione, la risposta. Allora, in questi tempi hanno messo in qualche chat di pastori in Italia, e io sono contrario delle chat della paura per il virus. Cominciano a dire: ma no, questo mi sono arrivate, è giusto che dobbiamo essere accorti, però dobbiamo fare attenzione a non cadere nella paura, perché se cadiamo nella paura cadiamo dalla padella alla brace, perché la paura è mancanza di intimità con Dio. Amen. Perciò tutto può accadere poi. Come possiamo pensare di fermare un disastro familiare, economico, nazionale o un virus come questo, no? E questo è un virus infernale. Chi l'ha ideato sicuramente, no? È stato ideato da qualcuno che ha a che fare con l'inferno, perché sono morti già migliaia di persone. Pensavamo che l'Italia non fosse toccata, invece è toccata. E questo, come diceva Paolo, è un'occasione, perché possiamo presentare colui che è padrone del cielo e della terra, colui che può proteggere, colui che può veramente, non dobbiamo entrare nella paura, questo è importante. Perciò senza la potenza che c'è nella preghiera di fede, perciò quando pregate dite, adesso si farà una settimana, abbiamo finito una settimana di preghiera, abbiamo pregato col nostro gruppo di intercessioni, che siamo circa 27-28, chi vuole entrare nel gruppo di intercessione della Chiesa deve darmi il nominativo, che lo metto nella chat insieme. Abbiamo finito una settimana tremenda, una settimana piena, abbiamo pregato alle 1, alle 2 di mattina, alle 5, tutto, e insieme a noi c'erano altre 30 chiese che pregavano in Italia. Lo scopo era quello di fermare tutto quello che è iniquità in questa nazione, a livello politico, i gender, tutto quello che c'è. Adesso mi è arrivata di nuovo un'altra proposta di fare la prossima settimana. Noi dobbiamo pregare per questo virus, perché se la Chiesa non fa niente, chi fa qualcosa? Certo che i medici faranno tutto quello che possono, ma le persone muoiono. Questo è il problema. Qualcuno è già morto in Italia, perciò comincia a esserci paura. Oggi diverse squadre non giocheranno perché dove c'è molta gente hanno paura. Perciò adesso si sta insinuando un demone di paura e le persone cominciano magari a andare di meno al supermercato, cominciano ad andare a avere meno relazioni per la paura. Perciò si cade dalla padella alla brace. Cioè, noi abbiamo la risposta. Noi siamo quelli che dobbiamo parlare a questo virus finché si secchi nel nome di Gesù. Amen. Quando pregate, dite, cioè ci sta dicendo, prendi posizione, usa autorità, credete per ricevere. E io credo che questa settimana, poi io questa sera vi manderò la chat a tutti coloro che fanno parte dell'intercessione, se altri mi daranno il nome li metterò insieme alla chat e poi vi darò tutti diciamo, per che cosa dobbiamo pregare, no? E faremo gli stessi orari dell'altra settimana, se volete cambiarlo cambiatelo, no? Ma cominceremo di nuovo tutta la settimana, non vogliamo mollare perché vogliamo vedere la gloria di Dio, vogliamo dire che Dio libera questa nostra nazione non solo da questo virus che poveri cinesi che stanno soffrendone non poco, ma la cosa sta prendendo piede, cioè la Chiesa deve dare una risposta, la Chiesa deve pregare. Deve interrompere questa cosa. Cioè Dio ha messo nella nostra bocca autorità, comando. Tutto quello che noi diciamo diventa un comando, perché siamo delegati nell'autorità. Perciò quando io parlo è Dio che parla. Amen? Lo credi questo? Io vi do autorità di calpestare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico. Perciò dalla tua preghiera dipende tutto. Cioè noi non possiamo sapere questi versi e poi non prendere autorità contro un virus che può veramente creare un grosso problema nella nostra nazione. Io credo che la Chiesa a livello mondiale si è mossa, si sta muovendo dappertutto. La Chiesa in questo momento si è mossa e sta creando unità. Siamo insieme per pregare insieme. Capite che questo problema sta creando unità. C'è del bene in tutto questo. Non perché il virus sia buono, no, ma sta creando veramente che la Chiesa prenda coscienza e comincia a parlare alle persone, comincia a dichiarare. È la preghiera che trasforma e cambia situazioni impossibili e renderle possibili. Non so se tu hai una situazione impossibile, se sei qui per la prima volta, la seconda, la quinta volta, ma se tu stai vivendo una situazione impossibile a cambiarsi, perché comunque magari non dipende neanche da te. Ci sono situazioni che non dipendono da noi, che noi non possiamo cambiarle. Ma Dio dice che se tu credi, l'impossibile diventa possibile. Amen? Ci sono veramente tante cose da poter pregare per le nostre famiglie, per la nostra città, per la nostra nazione, per il mondo intero. Quando mi metto a pregare perdo il tempo, altro che un'ora, tante volte non si capisce più. Perché? Perché Dio comincia poi a farsi sentire con la sua presenza e tu cominci a combattere il buon combattimento della fede. Perciò è la preghiera che trasforma e cambia situazioni impossibili e li rende possibili. Cambia caratteri, cambia attitudine. Se tu vuoi cambiare il tuo marito, mamma mia. Guarda le sorelle che sorridono tutte. Invece i mariti sono tutti con le teste basse. Non possiamo noi cambiare certe attitudini se lui non li cambia. Ma quando tu preghi, questo succede. Quando tu cominci a pregare per un'attitudine sbagliata, per un carattere sbagliato, per un modo sbagliato che hanno delle persone, se tu glielo dici magari si offende, diglielo a Gesù, portalo a Lui questa cosa, poi se hai l'occasione di diglielo con amore, diglielo, no? Ma porta questa cosa al Signore, Lui cambia le situazioni. Per Dio dice che nulla è impossibile, cambia situazioni economiche. Noi dobbiamo crederci in questo. Purtroppo la Chiesa sta vivendo una povertà che a me dà fastidio. Sembra che la povertà sia santità. abbiamo preso ancora questo filone cattolico, che più povero sei e più santo sei. Più dai alla Chiesa cattolica, no? Non solo quando muori, anche prima, e poi più santo diventi. Questa è una menzogna, la povertà non è da Dio. La povertà non appartiene a Dio, siamo chiamati a prosperare per essere una benedizione per noi, per le nostre famiglie, anche per gli altri. Come possiamo dare agli altri? Come possiamo far vedere la differenza che c'è fra uno che teme Dio e uno che non teme Dio? Anche attraverso l'economia, cari, anche attraverso l'economia. Non solo l'economia. Butta giù fortezze, cambia leggi inique. Noi ci lamentiamo della nostra, il nostro governo con queste leggi che non li sopportiamo più. Dicono sempre cambiamo qualcosa ma non cambia niente. Adesso cambiamo, adesso abbassiamo le... Io lo sento da quando sono nato. Ero in fasce e già sentivo, no? Adesso cambieremo le tasse, abbasseremo le tasse. Sono sempre aumentate. Sei d'accordo? Questo perché io credo che la Chiesa non ha ancora preso coscienza, no? Che noi dobbiamo cambiare in preghiera le leggi di questa nazione, l'atmosfera di questa nazione, l'atmosfera di questa città. C'è una malattia che ne parla in Matteo, se puoi mettermelo, Matteo 9:14. Poi vado verso la fine. Matteo 9:14. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi, i farisei, digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? Vai avanti. Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo, ho detto bene, 9:14? Hai messo 9:14? Sì. Forse non è questo, aspetta un attimo, forse ho messo un verso diverso. Allora, dunque, parlava, non è Matteo 9, ma è quando Gesù guarì quel bambino con l'epilessia. Vi ricordate il verso? Con l'epilessia. Dovrebbe essere da queste parti. Questo padre porta il figlio a Gesù, dice: io l'ho portato dai tuoi discepoli, ma non l'hanno saputo liberare. Lui schiuma, va per terra, no? E si intebolisce. E noi sappiamo che questa è l'epilessia come tipo di malattia, no? E Gesù le disse: fino a quanto vi sopporterò, disse ai discepoli, portatelo a me. E noi sappiamo che Gesù sgridò questo spirito di epilessia e il giovinetto fu guarito. Il Signore mi ha parlato, sapete, c'è un'epilessia spirituale che indebolisce la Chiesa, che indebolisce la Chiesa, che porta instabilità nella famiglia, nell'economia e tutto quello che poi la Chiesa tocca, la città e la nazione. E questo è un problema che noi dobbiamo risolvere come Chiesa. Non possiamo pensare che di avere una Chiesa malata. Matteo 17:14, ok, grazie. Ah, 17:14 non 9, ok. Era giusto la prima parte. 17:14. Questa malattia porta molta instabilità, molti problemi. Ma noi sappiamo che Gesù guarì questo bambino. Io credo che la Chiesa ha bisogno di essere guarita. Abbiamo iniziato già qualche domenica fa parlando di guarigione, ok? Abbiamo bisogno di essere guariti nello spirito, nell'anima e anche nel corpo. Molte volte guardiamo solo la parte esteriore, ma quante malattie ci sono dentro che ci dilaniano di più di quelle che sono fuori. e molte volte ce li portiamo avanti. E sapete, questo tipo di malattie indeboliscono, ci fanno sentire deboli, non ci danno più la capacità di gestire quello che dobbiamo fare. Si chiama virus, coronavirus, perché è fatto a corona, no? Ma abbiamo sentito che c'è un altro tipo di corona che dobbiamo far esaltare. Viene chiamato pandemia perché sta prendendo migliaia di persone. Si può chiamare inquinamento in tutte le forme, atmosferico, c'è anche inquinamento politico. Sapete, questa è una malattia, inquinamento politico. Hanno portato la nostra nazione a essere l'ultima nazione dei 27 stati con meno crescita, l'Italia. La Grecia è 5 volte sopra di noi, ormai sta volando. Questo perché? Perché io credo che da questa nazione deve partire un risveglio per l'Europa. Dio ci sta mettendo in condizione di non giocare più, cari, di essere pronti. In Matteo 24:7-9 è scritto: vi saranno carestie, pestilenze, perciò virus e terremoti in vari luoghi, ma tutte queste saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Ma noi sappiamo che un parto, il dolore dura un tempo. Ecco perché in questo tempo di doglie, di dolore, dobbiamo essere svegli, dobbiamo combattere il buon combattimento della fede. Perciò la preghiera rende possibile l'impossibile. Non dire sempre se Dio vuole, non dire sempre se Dio vuole. Se Dio vuole, voglio pregare, che voglio che Lui vuole, se, oppure non vuole. Se non vuole, non prego. Non c'è scritto che Dio non vuole che tu preghi. Se Dio vuole, posso dimenticare quella cosa. Posso non essere più offeso per qualcosa che mi hanno fatto. Ci sono cose che Dio vuole, perciò falle ora, non aspettare domani, non dire domani poi ci penso. Perciò riscoprire e rimettere al centro l'importanza della preghiera è troppo importante, insieme al digiuno. Fate dei digiuni. Quando voi mettete insieme, avete qualche cosa che dovete arrivare per cambiare, può essere una malattia che porta magari alla morte, oppure una situazione economica che porta al fallimento. Digiuno e preghiera, perché certi spiriti vanno via attraverso digiuno e preghiera. Io ho visto l'epilessia come questo tipo di morbo spirituale, che molte volte noi facciamo la preghierina. Se tu vuoi, Signore, Dio vuole. Dio ci vuole liberi, Dio ci vuole felici, Dio ci vuole prosperati, Dio vuole le nostre famiglie felici, i nostri figli che sono come ulivi intorno al tavolo. Amen. Alleluia. Perciò cosa dobbiamo fare? Non smettere più di pregare. Prenditi un tempo. Noi lo stiamo facendo, vi devo dire una cosa. Questa settimana ha creato un'abitudine buona nella mia vita. Io pregavo, orari, momenti, no? Ma quell'orario che mi impegna mi sta facendo salire di livello, cari. Perciò prendetevi un orario, non siate, ma poi pregherò. Appena ho tempo prego, appena mi sbrigo le cose prego, appena finisco di lavorare prego, appena finisco di dormire prego, appena finisco di mangiare prego, appena finisco di vedere la partita prego, ce n'è di cose, appena prendo l'ascensore salgo prego. Fatti le scale a piedi, vai su e incontra il papà, incontralo, perché lui è lì che ci sta aspettando. Quando non preghiamo, ci indeboliamo, come questa malattia ci indebolisce, non ci fa avere più lucidità. E quando noi non preghiamo, noi riceviamo scoraggiamenti, delusioni, amarezze e mormorii. Questo, si cade in questo, si perde la pace, si perde la gioia, viene a mancare lo zelo, viene a mancare la passione. Sapete, la passione, se tu non la... Allora, io sono interista, lasciamo perdere perché io poi, no? È una passione, come può essere la montagna, può essere il mare, no? E io so che se perdo questa passione, se non ho più voglia di andare in montagna, no? Io vedo delle montagne e non mi diranno più niente. Ma se questa passione tutte le domeniche, non andate le domeniche, c'è il culto, eh? Okay. Ma se voi la passione la continuate a lavorare tutti i giorni, tutti i momenti, questa relazione, questa intimità, questa bellezza di stare con Lui, questo sentirsi accarezzati da Dio. Avete fatto questa esperienza, sentirsi accarezzati da Dio? Ecco perché Pietro disse: dove ce ne andremo, Signore? Solo Tu veramente hai parole. Perciò non dare lo scoraggiamento in mano al nemico. Sapete, un'arma del diavolo per demotivarci, perché vediamo, parliamo, pensiamo attraverso i sentimenti. Molte volte vogliamo vedere i risultati invece di vedere colui che dà risultati. E le cose non cambiano, non guardare la cosa che non cambia, guarda Gesù che cambia le cose. Amen? Molte volte ci concentriamo sul problema e non vediamo la soluzione che già abbiamo. Isaia 4:9 dipinge il credente così, questo tipo di credente. Chi è cieco se non il mio servo? È sordo come il mio messaggero che invio. Chi è cieco come colui che è in pace con me? Cieco come il servo dell'Eterno. Bisogna che il Signore apra i nostri occhi, cari, per vedere in che posizione Dio ci ha messo. Noi siamo in una posizione di comando per gestire il mondo. Dice: ma come sei esagerato? No, è così. Quello che noi chiediamo nel nome di Gesù è quello che Lui ha detto che farà. Quando due si accordano a chiedere qualcosa al Padre, accordo fra di noi, dovete crederci che la cosa avviene, perché è scritta. Molte volte si è ciechi, Dio lo dice, com'è? Chi è cieco come il mio servo, come il mio messaggero, come il servo dell'Eterno, come colui che è in pace con me? Svegliamoci, cari. È tempo di svegliarci e di cominciare a praticare ciò che Dio ci dice. Quando pregate, dite, aprite la vostra bocca e confessate quella divina parola che cambia le situazioni e le condizioni di tutte le cose. Amen, Gesù. Amen, Signore. Geremia 23:29. La mia parola non è come il fuoco, dice l'Eterno, o come un martello che spezza il sasso. Qual è il problema? Qual è sto sasso che ti impedisce di vivere una vita come figlio di Dio, libero? Qual è sto sasso? Qui dice che la sua parola è come un martello che spezza il sasso. Cioè, abbiamo bisogno di comprenderle. Un martello va usato. E noi abbiamo un martello nella nostra bocca. Usatela bene la lingua, perché la lingua può essere un avvelenamento per gli altri quando tu non la usi bene, o può essere una benedizione. Serve per benedire, ma anche per benedire. Non usate per maledire, ma usate per benedire. E anche se qualcuno vi dà un colpo, beneditelo, perché nel momento che lo benedite entrate in questa atmosfera soprannaturale, assomiglierete a Gesù, che mentre invivono contro di Lui, Lui benediva. Dobbiamo assomigliare a Lui. Perciò quando preghiamo pronunciamo le promesse di Dio, che sono fedeli, la verità di Dio sulle situazioni, sulle condizioni. Sapete, il fuoco purifica, il martello spezza. Noi dobbiamo spezzare questo virus nel nome di Gesù. Non dobbiamo pregare: Signore, proteggici. Dobbiamo dire: nel nome di Gesù io prendo autorità contro questo demone di questo virus, questa malattia infettiva, e la blocco, la secco nel nome di Gesù. Dobbiamo usare l'autorità nel nome potente di Gesù e tutte le cose care cambiano. Alleluia. Ci può essere pestilenza, povertà, immoralità, peccato di tutte le forme. Noi siamo chiamati a dire, e nulla cambia in te, intorno a te, senza che tu apri la bocca. Vuoi cambiare le cose? Apri la tua bocca e parla la parola di Dio sulle situazioni. E allora noi vedremo favori divini, meravigliosi. Se vi arrivasse un'eredità che non sapevate, perché non sapevate, la rifiutate? Se c'è qualcuno la rifiuti, alzi la mano. No, vero? Perciò al momento che viene a conoscenza, cosa fai? Ti rallegri, no? Perché hai risolto molte situazioni. Così è la rivelazione. Quando tu hai conoscenza di queste cose, non ti ferma più nessuno. Il tuo impegno sarà quello di trovare quegli angoli per cambiare quell'atmosfera e cominciare a aprire la tua bocca e dire alle cose. Non ti lamentare più col pastore. Se tu ti lamenti, dico, ma sempre si lamenta? Non ha capito ancora? Non vi lamentate coi fratelli, ma piuttosto diventate voi mezzi di benedizione, di incoraggiamento per tutti quanti. Così è la rivelazione, quando conosci come agire, come pregare, come dichiarare, ti appropri della tua eredità. Non dici no, te la prendi l'eredità. Perciò non parli più, ma preghi di più. Non pensi più, ma dichiari di più. Amen? La preghiera, cari, dovete innamorarvi di qualcosa per stare vicino. Si sta vicino a tutto quello che noi amiamo. Può essere la moda, può essere lo sport, può essere la chiesa. Ci sono persone che sono sempre in chiesa, ci sono persone che vengono ogni tanto in chiesa perché non amano la chiesa. Ma tutto ciò che amiamo, quello dobbiamo stare vicino. Amen? Cioè la preghiera, non vedetela come la preghierina da fare. Quando qualcuno dice facciamo una preghierina, non fatela. Non è questa quello che Dio vuole. Noi siamo chiamati a parlare la parola di Dio, dichiarare, bloccare, influenzare, cambiare situazioni, le nostre case, il nostro lavoro, la nostra salute, i nostri figli, la nostra città, la nostra chiesa, la nostra nazione e tutto il mondo intorno vicino. Amen? Questa è la preghiera. Non è più come noi pensiamo, che preghiamo il mattino al caffè, a mezzogiorno al pranzo e alla sera, Signore grazie per il cibo, amen. Va bene anche, ma non è questa la preghiera, non è questa l'intimità, non è questa la rivelazione della preghiera, ok? E io credo una cosa, fatelo, dillo alla persona vicino a te, voglio fare contatto, dalle un colpo, fai contatto. Non vedere più Dio lontano, non vederlo come una cosa che tanto lui ha le sue cose, fai contatto. E vedrai la gloria di Dio. Facciamo un forte applauso al Signore. Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi. Alleluia. Quando pregate, dite. Quando pregate, dite. State perseveranti nella preghiera. Vegliando in essi, dice con ringraziamento. Non cessate mai di pregare, dice prima Tessalonicesi, e non siate in ansietà, non entrate in ansietà per alcuna cosa, ma in ogni cosa le vostre richieste siano note a Dio, perciò parlatele a Dio, mediante preghiera, supplica e ringraziamenti. Mettete la preghiera al di sopra di tutte le vostre cose, al di sopra. Quando la preghiera diventa la priorità della vostra vita, ci sarà un salto di qualità in tutte le aree dei vostri bisogni. E tutte quelle cose che state aspettando da tanto tempo, il Signore accorcerà queste strade lunghe e vi raggiungeranno immediatamente. Amen.